Lucidi, il Movimento 5 Stelle è il vero vincitore di queste amministrative, non solo a Roma, dove Virginia Raggi ha distrutto Roberto Giachetti al ballottaggio, ma anche a Torino con Chiara Appendino. Vi aspettavate questo risultato?
Beh, diciamo che era nelle previsioni, oltre ai sondaggi, anche il feeling che avevamo con i cittadini era molto positivo. Sicuramente era un risultato molto più atteso per la città di Roma piuttosto che per Torino. Probabilmente Torino è davvero la nostra grande vittoria, quindi la neosindaca Chiara Appendino e il suo gruppo hanno fatto sicuramente un grande risultato, ma questo non perché a Roma non sia stato fatto, semplicemente perché le due città hanno storie differenti, quindi anche i numeri parlano chiaro, 67% di Virginia a Roma la dice lunga su un sentimento popolare di grande riscossa e riscatto rispetto a un periodo veramente tagliato per questa città.
Si può dire che abbiate ritrovato il vostro elettorato dopo essere stati traditi dallo stesso alle ultime europee, dalle quali Renzo fu investito della fiducia degli italiani?
Diciamo traditi, non so se sia esattamente il termine giusto. Sicuramente quello di cui abbiamo sofferto alle elezioni europee è stata una mancanza di copertura mediatica. Renzi si era insediato da poco, ha messo in campo degli strumenti anche legislativi di consenso popolare, un apparato mediatico tutto a favore del governo, quindi diciamo questo sicuramente ha penalizzato anche il nostro appeal verso l'elettorato, questo sicuramente lo abbiamo scontato, cosa che è avvenuta invece diversamente in questo periodo, nonostante che lo stesso apparato mediatico abbia cercato in qualche modo di aiutare e giustificare l'azione sia del governo sia dei vari sindaci uscenti oppure le nuove proposte, però il problema questa volta è stato che stavamo parlando di fatti oggettivi che i cittadini toccano con mano quotidianamente e la difesa, diciamo, si è rivelata praticamente insostenibile, quindi i cittadini hanno scelto verso un'altra direzione.
Di Battista ha ammesso che all'interno del movimento, oltre alla gioia e alla responsabilità, vi è anche una certa paura nell'essere ora i responsabili dell'amministrazione di una città come Roma. Come pensa riuscirete a superarla e quali saranno le maggiori difficoltà che incontrerete?
Beh, diciamo questa paura è una paura, ma più che altro una paura fisiologica, tecnica, nel senso che c'è una grande assunzione di responsabilità. Sappiamo, questo lo sanno sicuramente i romani, ma anche i torinesi, che gestire una città o città grandi come Roma, come Torino, significa assumersi delle responsabilità non soltanto di amministrazione locale, ma stiamo parlando di città che possono essere equiparate anche a degli stati per budget economico e per numero di cittadini. Quindi diciamo questi personaggi che vengono eletti non devono essere, secondo me, considerati come dei normali amministratori o dei normali sindaci. Qui stiamo parlando di personalità con una visibilità mondiale. Quindi dovranno agire in questo modo. In questo senso va interpretata non tanto, secondo me, la paura, ma una grande assunzione di responsabilità, quindi rimanere assolutamente con i piedi per terra e cercare di mettere in campo quelle che saranno le strategie che poi dovranno portarci a una buona amministrazione.
E possiamo dire che la strategia di defilarsi ha premiato Grillo e soprattutto il movimento? Era una figura forse troppo ingombrante?
Ma Beppe e Gian Roberto hanno svolto una funzione fondamentale, non da ultimo il fatto che hanno ideato il nostro movimento. Lui ha avuto un ruolo importante e lo ha ancora, che è quello di garante. Secondo me il fatto che adesso lui si sia messo, diciamo, tra virgolette, un pochino di lato, denota semplicemente una grande lungimiranza. Ossia, loro hanno avuto l'idea di movimento, lo stanno costruendo ed hanno di fatto gettato le basi per il futuro. Quindi si sono fatti da parte quando hanno creato i presupposti affinché il movimento possa camminare anche sulle proprie gambe. Questo credo che sia una grande visione, una grande sintesi progettuale per il futuro. Questo noi dobbiamo dargliene atto. In realtà lui rimane sempre come garante, quindi noi abbiamo sempre ribadito il fatto che abbiamo poche regole precise e chiare e per questo abbiamo bisogno di un garante. E lì sono quelle regole che ci salvano. Io, se posso fornirvi un dato molto importante, secondo me al Senato io ho votato ad oggi all'incirca 14.000 volte. Cioè nel corso di questi 3 anni di legislatura sono state effettuate circa 14.000 votazioni e nessuno ci ha mai detto dall'esterno come votare. Ogni singolo voto è stato frutto di una riflessione fatta internamente al gruppo parlamentare del Senato o al più con i colleghi della Camera. Quindi in realtà quello che noi riserviamo a Beppe Grillo e riservavamo a Casaleggio come ruolo di garanti, questo ruolo è stato assolutamente rispettato e anche in questo dato secondo me si evidenzia ancora di più. Nessuno ha mai fatto delle ingerenze o pressioni in tutti i 14.000 voti. Loro sono i garanti di alcune regole che ci permettono permettono di sopravvivere in un mondo politico italiano che è completamente devastato da altre logiche.
E i casi di Livorno e Parma pare non abbiano preoccupato gli elettori, perché secondo lei?
Innanzitutto bisogna distinguere tra alcuni casi. Gli elettori sanno bene che un conto è parlare di casi di corruzione, un conto è parlare di casi di camorra, un conto è parlare di abusi d'ufficio e un conto è parlare soprattutto di candidati che già si presentano al momento elettorale con la fedina penale sporca. E un conto è avere degli amministratori che nel corso, quindi a valle di un'elezione, nel corso della loro amministrazione possono, come è normale che sia, incappare in alcuni episodi. L'importante è che il movimento, ma in realtà questo dovrebbero farlo tutti, noi dobbiamo essere anche noi stessi garanti verso i cittadini di quella che è la gestione di questi fatti. Quindi laddove c'è un problema noi mettiamo un punto di sospensione e chiediamo che ci siano dei chiarimenti. Ripeto, questo è una discriminante importante a favore del movimento, nel senso siamo i primi che dobbiamo controllare, siamo noi stessi, cioè i nostri amministratori, i nostri portavoce eletti. Quindi quelli sono sicuramente i primi che dobbiamo controllare e sui quali dobbiamo dare un grande segnale di trasparenza, e poi chiediamo che lo facciano assolutamente anche gli altri. Io credo che questo gli elettori lo abbiano capito, anche perché la differenza tra implicazioni per casi di mafia e camorra e un abuso d'ufficio, diciamo, ci sono delle differenze oggettive, fermo restando che le posizioni devono essere chiare, trasparenti e soprattutto legali per tutti. Ci mancherebbe altro.
Lucidi, un dato sì, che forse in pochi hanno sottolineato è che a Milano il 10% di elettori di Corrado al primo turno non ha di fatto preso posizione né per Parisi né per Sala, non recandosi alle urne, così come da modus operandi 5 Stelle. Avete tirato un sospiro di sollievo?
Ma noi in genere, questo lo facciamo da molti anni, nella fase di ballottaggio non diamo alcuna indicazione di voto, anche perché non crediamo che semplicemente dando delle indicazioni o tramite un diktat che viene da Roma si possa indirizzare un cittadino verso un'elezione. Il cittadino sceglie in base a delle considerazioni che fa lui, in base alle proposte fatte dai singoli candidati. Probabilmente l'offerta politica di Milano non è riuscita a convincere i nostri elettori, quindi diciamo sì, manca quella percentuale che potrebbe in effetti corrispondere a quelli che hanno scelto noi al primo turno. Io credo che sia semplicemente un discorso di offerta politica. Non dimentichiamoci che noi abbiamo sempre ripetuto che non è che vediamo grosse distinzioni tra una destra e una sinistra come quella italiana, cioè di fatto cambiano un po' gli elementi della ricetta, ma alla fine il piatto che viene servito è sempre lo stesso. Quello che propone il Movimento 5 Stelle invece è qualcosa di totalmente alternativo, sia nel metodo sia negli obiettivi da raggiungere.
Ma c'era il rischio che poi si identificasse il vostro elettorato come tendente alla destra, così come indicato da molti in passato?
Ma io credo che il Movimento 5 Stelle abbia dei tratti di socialità, di attenzione verso quelle fasce più deboli, attenzione verso tutta quella parte di popolazione, di cittadini che noi abbiamo identificato con quella parte che non deve rimanere indietro. Tutte queste attenzioni secondo me sono estremamente trasversali e questo è il motivo per cui tanti elettori, sia di sinistra che di destra, poi convergono verso la nostra proposta. Non è una scelta ideologica, ma è semplicemente una scelta puntuale e precisa, volta a dei problemi che i cittadini poi scoprono e vivono tutti i giorni. Quindi diciamo probabilmente è questa attenzione agli aspetti sociali dei cittadini che deve determina la grande trasversalità del Movimento 5 Stelle, quindi a cascata determina anche il fatto della grande convergenza sia a destra che a sinistra. Non è sicuramente una scelta nostra ideologica, è più che altro una scelta politica su temi quali quelli che possono essere temi sociali.
Lucidi, un'ultima domanda. Virginia Raggi sulla candidatura alle Olimpiadi per il 2024 l'aveva dapprima definita criminale, dopodiché ha aperto a un referendum. Cosa accadrà?
E le ultime voci che ho sentito parlano appunto di una convergenza verso questo referendum. Vediamo come si svilupperanno innanzitutto, credo, i primi mesi di questa amministrazione e se ci saranno i presupposti per parlarne in questi termini. Io credo che il referendum sia comunque sempre uno strumento importante da non sottovalutare, perché in ogni caso si ascolta la voce dei cittadini su un fatto specifico. L'importante è che i cittadini siano correttamente informati. Io vorrei darvi un dato che vi fa capire anche perché siamo estremamente scettici contro un evento di questo genere. Allora, innanzitutto no Noi stiamo parlando di una manifestazione che è un evento positivo, è un evento bello, è un evento che porta in ogni città delle note assolutamente positive, perché stiamo parlando di sport. Purtroppo, per come sono state gestite non soltanto in Italia ma anche all'estero tutti questi eventi, quindi con logiche che sono non dettate da trasparenza ma a volte soltanto allo sperpero di denari pubblici, purtroppo questo ci porta a fare delle considerazioni negative anche su eventi che sono positivi. Io vi faccio un esempio fornendovi dei dati. Il comitato promotore di Roma 2024 ha detto che grazie alla grande lungimiranza del popolo italiano le Olimpiadi di Roma del 2020-2024 verranno fatte riutilizzando tutti gli spazi delle vecchie Olimpiadi, cioè quelle di Roma 1960. Tante di quelle strutture verranno riutilizzate e questo significa che gli italiani sono stati molto lungimiranti e spenderemo poco per le Olimpiadi di Roma 2024. Al che io stesso ho fatto una domanda a uno dei due proponenti chiedendo ma quanto sarà il budget delle Olimpiadi di Roma, e loro candidamente hanno risposto 6 miliardi di euro. Ecco, questa cifra ci fa capire che innanzitutto quelle strutture non verranno assolutamente riutilizzate. Stiamo parlando di 6 miliardi di euro che pone le Olimpiadi nella lista delle prime 3 o 4 opere per importanza in Italia. Quindi a me già basta questa affermazione per farmi capire che ci stanno prendendo in giro. Serve sicuramente un progetto serio e poi valuteremo su quel progetto serio, altrimenti secondo noi il progetto non sta in piedi. Roma è una città che ha enormi criticità. Noi abbiamo introdotto un mantra che è quello: i romani fanno le Olimpiadi tutti i giorni, no? E ogni giorno vincono la loro Olimpiade perché sono riusciti a sopravvivere in una situazione completamente disagevole. Noi dobbiamo anche un attimo ripartire da qua, cioè dire dobbiamo offrire una città che sia in grado di ospitare in una maniera dignitosa un determinato evento. Se ci riusciamo questo evento lo facciamo, altrimenti risolviamo prima i problemi dei cittadini romani, ai quali chiederemo magari anche con un referendum cosa ne pensano.